Mal di testa.
E mal di schiena.
Poi mal di testa.
Mal di pancia.
Un attacco di gotta.
E allergia. Disturbi agli occhi.
Mal di gola.
Alla tiroide.
E io c'ho tutto.
Sono sano come un pesce.
Effetti collaterali. La rubrica di medicina della Radio Vaticana.
Un saluto agli ascoltatori della Radio Vaticana Italia da parte di Luca Sduran al microfono. Ringraziamo in console Gaetano Paradisi che ci aiuta a mandare in onda questo nuovo appuntamento con Effetti Collaterali, la rubrica della Radio Vaticana in collaborazione con i medici della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma, che si occupa di salute e che quest'oggi si occupa di emofilia. Lo facciamo in particolare collegandoci alla recente giornata mondiale dedicata proprio alle emofilia, la 12ª giornata mondiale, per capire quali siano effettivamente le origini stesse e diciamo avere qualche anche notizia storica sull'emofilia stessa, ma soprattutto poi concentrarci maggiormente sulla situazione attuale, sulle terapie più aggiornate, su anche le complicanze, insomma un quadro generale nel tempo che avremo a disposizione e che avrà l'appoggio dell'ospite gradito che noi andiamo a presentare, il direttore del servizio malattie emorragiche e trombotiche del polo di oncologia ed ematologia proprio della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli, il professor Raimondo De Cristofano. Buongiorno professore.
Buongiorno a lei.
Grazie della sua presenza con noi quest'oggi per, diciamo così, celebrare a qualche giorno proprio dall'evento della giornata mondiale dell'emofilia questo appuntamento che ci aiuta a concentrarci su un tema che magari alcuni, ci torneremo, collegano anche ad elementi storici, ma che evidentemente ha una sua attualità molto importante, e per il motivo per il quale vorrei chiederle proprio inizialmente la domanda forse più naturale, che magari però troverà interessati, speriamo, molti dei nostri ascoltatori: che cos'è di fatto l'emofilia?
L'emofilia è una carenza congenita di alcuni fattori della coagulazione. In maniera particolare, nell'emofilia definita A c'è una carenza del fattore ottavo della coagulazione, mentre nell'emofilia B si verifica una carenza del fattore nono della coagulazione. In casi molto più rari si può avere una carenza del fattore undicesimo della coagulazione, definita anche emofilia C. L'emofilia è ovviamente una malattia legata ad alterazioni genetiche, in particolar modo appunto dei geni che codificano per queste proteine, ed ha una particolare modalità di trasmissione genetica, cioè legata al cromosoma sessuale X. E quindi, poiché la razza femminile è dotata di due cromosomi X, qualora si verifichi la presenza di uno dei due cromosomi affetto dalla mutazione, la patologia ha caratteristiche molto molto lievi o addirittura assenti. Nell'uomo invece esiste un solo cromosoma X, e quindi qualora la madre trasmetta al figlio quel cromosoma ammalato, mutato, si verifica in pieno la malattia, in questo caso con manifestazioni cliniche di tipo emorragico.
Ecco, professore, in questo senso, proprio da questa riflessione che stava portando alla nostra attenzione, magari ci possiamo collegare anche a un dato storico che molti di noi hanno studiato a scuola nei libri di storia, per l'appunto. Spesso si è sentito parlare di famiglie reali, di dinastie dove c'era una maggiore incidenza dell'emofilia. C'è quindi un collegamento con quello che ci ha appena ricordato?
Sì, come sappiamo, molte famiglie reali a livello europeo solevano in qualche modo far incrociare la loro progenie in maniera tale da mantenere rapporti ovviamente nell'ambito della nobiltà e dell'aristocrazia, e si è verificato in tal senso un incrocio fra la famiglia reale inglese e la famiglia degli zar russi, e quindi la malattia ha avuto origine soprattutto attraverso la regina Vittoria, trasportando quindi geni ammalati, quindi come dicevo prima legati al cromosoma X, anche nella famiglia imperiale russa, degli zar di Russia, e quindi si è potuto ricostruire tutto l'albero genealogico constatando appunto la trasmissione attraverso il genere femminile. Questa modalità particolare di trasmissione della malattia viene definita tecnicamente come modalità diaginica, che vuol dire appunto, con un termine di derivazione greca, una modalità di trasmissione attraverso il sesso femminile.
E così abbiamo fatto anche una digressione storica nell'ambito della nostra trasmissione quest'oggi dedicata all'emofilia. Torniamo però più proprio nello specifico agli argomenti medici e a questo punto, professore, anche magari qualche cenno epidemiologico inerente proprio alla prevalenza della malattia in Italia.
La malattia, soprattutto la più frequente, che è la malattia definita emofilia A, ha una prevalenza di circa un individuo ammalato su all'incirca 5.000 individui. La malattia definita emofilia B invece è più rara ed è circa 5 volte meno frequente, quindi un caso ogni circa 25.000 individui. Ovviamente quindi stiamo parlando di forme rare di patologia congenita. Sostanzialmente in Italia abbiamo tra i 5 e i 6.000 soggetti affetti da emofilia A, anche se bisogna fare una netta distinzione in termini di gravità clinica delle manifestazioni emorragiche, poiché i livelli del fattore ottavo carente sono differenti e distinguiamo appunto diverse forme di emofilia in relazione ai livelli del fattore ottavo che circolano nel nostro sangue, per cui definiamo un'emofilia grave quando il livello è inferiore all'1% rispetto ovviamente alla norma di fattore ottavo, una forma cosiddetta moderata quando i livelli sono tra l'1 e il 5% e tra il 5 e il 40% invece definiamo emofilia lieve. Ovviamente queste diverse forme sono caratterizzate anche, come indica anche la definizione stessa, da manifestazioni emorragiche di varia gravità. Ovviamente la forma grave è caratterizzata da frequenti e manifeste gravi forme emorragiche che via via vanno diradandosi in termini di incidenza, di frequenza e di gravità nella forma moderata e nella forma lieve.
E per quanto riguarda invece le complicanze più frequenti nell'ambito dell'emofilia, qual è il quadro?
Il quadro, come dicevo, è caratterizzato da forme emorragiche, tuttavia le emorragie che noi possiamo vedere in queste patologie sono piuttosto particolari. Alla nascita già possiamo avere a volte in talune situazioni delle gravi emorragie interne nei neonati, ma sostanzialmente le manifestazioni emorragiche cominciano a manifestarsi quando il bambino affetto da emofilia comincia a muoversi, comincia a gattonare e comincia a muovere i primi passi. Qualora non si sappia che il bambino è affetto da emofilia, soprattutto nelle forme gravi, come dicevo prima, sono soprattutto le articolazioni e i muscoli ad essere colpiti dalle forme emorragiche. E ci sono dei versamenti quindi ematici delle emorragie all'interno delle articolazioni, soprattutto quelle esposte maggiormente a traumatismo. Ovviamente il bambino che gattona espone al traumatismo soprattutto le ginocchia, le caviglie, a volte i gomiti, che vanno incontro, come dicevo, a manifestazioni di tipo emorragico, laddove il sangue che penetra nell'articolazione determina un forte stato infiammatorio e questo, diciamo, ha delle ripercussioni negative molto gravi sulla funzionalità dell'articolazione stessa, che va incontro quindi gradualmente, può andare incontro, qualora non ricorriamo alle terapie idonee, può andare incontro a forme di anchilosi, quindi di blocco articolare. Queste sono manifestazioni che noi possiamo anche oggi osservare negli emofilici più anziani, che purtroppo non hanno potuto giovarsi delle terapie più recenti, che sono invece estremamente efficaci, in quanto riescono a sostituire completamente il fattore ottavo o il fattore nono carente.
Entriamo allora più nello specifico, ovviamente nella sintesi che ci è dovuta rispetto al tempo a disposizione, rispetto alle terapie che lei giustamente, a cui lei accennava, le terapie più aggiornate rispetto all'emofilia.
Le terapie più aggiornate si avvalgono della sintesi in laboratorio dei fattori carenti, del fattore ottavo e del fattore nono, sono proteine che vengono fatte sintetizzare da cellule in laboratorio, cellule che sono in grado quindi di produrre e secernere i fattori carenti, il fattore ottavo, come vi dicevo, il fattore nono. Questo permette di minimizzare i rischi legati alle prime possibilità terapeutiche legate alla purificazione del fattore ottavo e del fattore nono da plasma di donatori, quindi da sangue di donatori, che purtroppo in passato hanno anche permesso la diffusione di forme di malattie virali come l'epatite C e purtroppo anche l'HIV, quando in periodi appunto compresi tra gli anni 70 e gli anni fine anni 80 non si conosceva anche la presenza di tali virus e purtroppo molti pazienti emofilici hanno subito le gravi conseguenze financo la morte dopo aver assunto trasfusioni di questi prodotti contaminati da tali virus.
Ecco, in termini proprio di criticità a questo punto specificamente nella gestione attuale, possiamo dire, del paziente emofilico, quali sono le criticità più importanti?
Le criticità più importanti riguardano giusto appunto le terapie delle complicanze, laddove esistono queste complicanze virali, ma oggi anche in questo settore, come per esempio nell'epatite C e anche nell'HIV, abbiamo validi presidi terapeutici che limitano fortemente la patogenicità di queste complicanze. E le altre criticità riguardano la gestione della terapia, appunto, che prevede un'infusione endovenosa dei fattori carenti. E si può ben capire come l'infusione di questi fattori cosiddetti ricombinanti o anche derivati da plasma possono generare delle gravi criticità in ambito familiare, in quanto i genitori di questi bambini debbono gestire l'infusione di questi fattori carenti, che possono avvenire anche a livello domiciliare quando loro siano in grado di acquisire le conoscenze per appunto l'infusione endovenosa di questi fattori. E poi ci sono una serie di altre problematiche riguardanti le terapie di supporto, che sono per esempio la fisioterapia, la regolamentazione dell'attività sportiva di questi pazienti sottoposti a terapie croniche, criticità che in passato sono state particolarmente, come dire, gravose su questi individui e che per oggi si è cercato in qualche modo di superare in maniera felice.
Ecco, in questa ricerca quindi anche di soluzione alle differenti complicanze si entra quindi in una prospettiva futura. A questo punto concludiamo proprio con questo ordine di argomenti, professore, sviluppi quindi futuri in termini di terapia nell'ambito dell'emofilia.
Poiché appunto la terapia si basa sull'infusione endovenosa dei fattori carenti, questa infusione deve avvenire 2-3 volte a settimana e questo appunto genera le criticità di cui stavo appena dicendo. Gli sviluppi futuri sono riguardanti la possibilità di correggere questi difetti attraverso la terapia genica, cioè l'introduzione del gene corretto, il gene sano, che codifica appunto per il fattore ottavo, il fattore nono della coagulazione, nel genoma, in parte ovviamente a livello epatico soprattutto, dei pazienti affetti. E questo permetterà, e già lo si è verificato, al soggetto di sintetizzare quelle minime quantità di fattori ottavo e nono che garantiscano una corretta emostasi, quindi la riduzione del rischio emorragico in questi pazienti, senza dover ricorrere a queste croniche infusioni di fattore appunto ricombinante o plasma derivato.
Ecco, proprio in conclusione a questo punto, professore, prima di ringraziandola, congedarla dal tempo che abbiamo a disposizione quest'oggi, vogliamo a questo punto proprio concludere con una rassicurazione o comunque insomma con le parole che lei crede più opportune a tutte le famiglie che soffrono, vivono questa situazione, che magari pensano che ci sia una situazione più grave di quello che è. Insomma, che cosa si sente di dire anche sulla base della sua esperienza a coloro che soffrono in termini di dubbi, di timori rispetto alle patologie legate all'emofilia?
Dunque, sicuramente da parte mia e da parte del mondo medico che si occupa di questa patologia il messaggio è sicuramente rassicurante. I pazienti che andranno incontro a questa patologia oggi sono assolutamente trattabili con i moderni concentrati di fattore ottavo, di fattore nono. Si tratterà soltanto in futuro di superare la necessità di questa infusione cronica, ma la sicurezza e l'efficacia di questi fattori permettono una vita assolutamente normale ai pazienti affetti da emofilia e permette loro addirittura di svolgere attività sportive anche addirittura a livello agonistico. Ci sono validi esempi in molti settori delle attività sportive agonistiche e quindi mi sento assolutamente di lanciare un messaggio assolutamente positivo per tutti gli ammalati di tale patologia.
Ebbene, queste sono parole che ci fa molto piacere ascoltare, perché poi tra l'altro provengono da un competente professore in materia, il professor Raimondo De Cristofaro, direttore del servizio malattie emorragiche e trombotiche del polo di oncologia ed ematologia della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma, che è stato ospite con noi quest'oggi in occasione anche della recente giornata mondiale dedicata proprio all'emofilia, la 12ª giornata mondiale. Noi quindi ringraziamo moltissimo il professor De Cristofaro e facciamo a lui e a tutti i suoi collaboratori gli auguri di buon lavoro. Grazie professore.
Grazie a lei e a tutti gli ascoltatori.
E naturalmente ai nostri ascoltatori ricordo che la trasmissione di oggi, come tutte quelle di Effetti Collaterali, le potrete ritrovare sul nostro sito internet, le www.radiovaticana.va/105. Appuntamento con Effetti Collaterali alla settimana prossima e per il momento da parte di Lucas Duran un buon proseguimento di giornata e di ascolto con i programmi della Radio Vaticana Italia.